Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Filotea, introduzione alla vita devota di San Francesco di Sales. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Le consolazioni spirituali e sensibili. Come bisogna comportarsi con esse? Seconda parte. Allorché riceviamo dolcezze e consolazioni, dobbiamo umiliarci profondamente davanti a Dio. E stiamo bene attenti a non dire, provando quelle dolcezze, come sono santa. Filotea, quelli sono doni che non ci rendono migliori, perché come ho già detto, la devozione non consiste in questo. Invece diciamo, com'è buono il Signore con quelli che sperano in Lui, con l'anima che lo cerca. Chi ha dello zucchero in bocca non può dire che sia la sua bocca ad essere dolce, ma deve dire che è lo zucchero che è dolce. La dolcezza spirituale che ci viene data è senz'altro ottima, e ottimo anche Dio che ce la dà. Ma non se ne conclude che sia buono anche chi la riceve. Riconosciamo di essere ancora bambini bisognosi di latte, e che se ci vengono date queste zollette di zucchero, è perché abbiamo ancora lo spirito tenero, delicato, che ha bisogno di allettamenti, di lusinghe, per essere attirato all'amore di Dio. Vedi, Filotea, possedere delle dolcezze è molto, ma la dolcezza più grande è sapere che è Dio, con la sua mano amorevole e materna, a depositarcele in bocca, nel cuore, nell'anima dello spirito. Dopo averle ricevute con molta umiltà, serviamocene attentamente, secondo l'intenzione di colui che ce le ha date. Perché Dio ci ha dato queste dolcezze? Per renderci amabili con tutti e pieni di amore verso di Lui. La mamma dà una caramella al bambino per averne un bacio. E allora baciamo questo Salvatore, che ci fa dono di tante dolcezze. E baciare il Salvatore, tu lo sai bene, vuol dire obbedirgli, osservare i Suoi comandamenti, fare la Sua volontà, seguire i Suoi desideri. In breve, abbracciamolo teneramente, con obbedienza e fedeltà. Quando riceviamo consolazioni spirituali, dobbiamo essere ancora più attenti ad agire bene e ad umiliarci. Ogni tanto, poi, bisogna saper rinunciare a queste dolcezze, tenerezze e consolazioni. Bisogna staccarne il cuore e protestare che, pur accettandole con umiltà e amandole, perché è Dio che ce ne fa dono per attirarci al suo amore, tuttavia non sono quelle che noi cerchiamo, ma soltanto Dio e il suo santo amore. Noi non cerchiamo le consolazioni, ma il Consolatore. Non cerchiamo le dolcezze, ma il nostro dolce Salvatore. Non le tenerezze, ma colui che è la soavità del cielo e della terra. E con questo sentimento dobbiamo prepararci a rimanere fermi nel santo amor di Dio, anche se in tutta la nostra vita non dovessimo mai incontrare alcuna consolazione. Infine, se ti dovesse capitare di trovarti in molte consolazioni, tenerezze, lacrime, dolcezze o qualche altro favore divino da esse dipendente, Ti consiglio di riferirne fedelmente alla tua guida spirituale, per sapere come devi comportarti e regolarti. Perché sta scritto: hai trovato il miele? Mangiane soltanto per stare bene. Capitolo 14. Le aridità e le sterilità dello spirito. Quando ti troverai nelle consolazioni, Filotea, farai dunque come ti ho detto. Ma il bel tempo, che è così gradevole, non dura in eterno. Anzi, qualche volta ti capiterà di sentirti così vuota, così lontana dal sentimento della devozione, che avrai la sensazione che la tua anima sia una terra deserta, una terra senza frutti, arida, senza sentieri, senza piste per camminare verso Dio. Senza nemmeno un filo d'acqua, acqua della sua grazia, per poterla irrigare. L'aridità è tale che tutto fa temere che l'anima sarà presto ridotta simile ad un terreno totalmente incolto, abbandonato. L'anima che si trova in questo stato sinceramente merita compassione, soprattutto quando la sensazione di aridità è molto profonda. In tal caso l'anima si ciba giorno e notte di lacrime, proprio come Davide, mentre il nemico, per farla disperare, la deride con mille angustie e le chiede: poveretta, dov'è il tuo Dio? In quale via lo troverai? Chi potrà darti la gioia della sua santa grazia? Che cosa farai in simili occasioni, Filotea? Guarda da dove viene il male. Spesso siamo noi stessi causa delle nostre aridità, delle nostre sterilità. Come la madre rifiuta lo zucchero al figlio soggetto ai vermi, così Dio ci priva delle consolazioni quando noi ne ricaviamo vuote emozioni e andiamo soggetti ai vermi della presunzione. Dio mio, hai fatto bene ad umiliarmi. Sì, perché prima che tu mi umiliassi, io ti avevo offeso. Quando trascuriamo di raccogliere le dolcezze e le delizie dell'amore di Dio nel tempo opportuno, il Signore le allontana da noi per punire la nostra pigrizia. A volte ci adagiamo in un letto di soddisfazioni sensuali e di consolazioni caduche, come la sposa del Cantico dei Cantici. Lo sposo delle nostre anime bussa alla porta del nostro cuore, ci invita a ricominciare di nuovo i nostri esercizi spirituali. Ma noi vogliamo mercanteggiare, perché ci dispiace lasciare quelle gioie, separarci dalle false soddisfazioni. E allora egli passa oltre e ci lascia nella nostra pigrizia. In seguito poi, quando lo cercheremo, faticheremo molto a trovarlo. E ce lo meritiamo, perché siamo stati sleali, infedeli al suo amore. Abbiamo rifiutato di viverne l'esperienza per seguire l'amore delle cose del mondo. La doppiezza e la finzione nella confessione e nei colloqui spirituali con la propria guida provoca aridità, sterilità. Dopo che hai mentito allo Spirito Santo, perché ti meravigli se ti priva della sua consolazione? Tu non vuoi essere semplice e spontanea come un bambino? E allora non avrai le caramelle destinate al bambino. Ti sei ben ubriacata delle gioie mondane, perché ti meravigli allora se le delizie spirituali ti vengono a nausea? Dice un antico proverbio che le colombe ubriache trovano le ciliegie amare. Dice la Madonna: ha colmato di beni gli affamati e i ricchi li ha lasciati a mani vuote. I ricchi di piaceri mondani non possono ricevere quelli spirituali. Hai conservato bene i frutti delle consolazioni ricevute In tal caso ne riceverai delle altre, perché a colui che ha sarà dato ancora di più. Ma a quello che ha perso tutto per propria colpa, sarà tolto anche quello che non ha. Ossia, sarà privato anche delle grazie che gli erano destinate. Osserva come la pioggia dia vita alle piante che hanno ancora del verde, ma a quelle che non ne hanno più toglie anche la vita che non hanno, perché le fa marcire del tutto. Per molte di queste cause, noi perdiamo le consolazioni devote e cadiamo nell'aridità di spirito. Esaminiamo la nostra coscienza per vedere se vi scopriamo manchevolezze in questo campo. Nota però, Filotea, che non devi fare questo esame con agitazione e con troppo puntiglio. Ma dopo avere obiettivamente preso in esame le eventuali colpe a questo proposito, se scopri che la causa del male è dentro di te, ringrazia Dio. Perché il male, quando se ne scopre la causa, per metà è già guarito. Se al contrario non trovi nulla che secondo te possa essere la causa di questa aridità, non impegnarti in un esame più accurato, ma con tutta semplicità, senza scendere a dettagli, fa quello che ora ti dirò. Umiliati profondamente davanti a Dio, riconoscendo il tuo nulla e la tua miseria. Che cosa ne è di me quando sono affidata a me stessa? Signore, sono solo terra arida, con enormi crepe da tutte le parti, con una grande sete di pioggia dal cielo, che il vento sparge e riduce in polvere. Invoca Dio e domandagli la sua gioia. Rendimi, Signore, la gioia della tua salvezza. Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice. Partiti da qui, vento secco, che inaridisci la mia anima. E tu, brezza gentile di consolazione, vieni, soffia nel mio giardino. I tuoi buoni affetti spanderanno soavi profumi. Va dal tuo confessore, aprigli bene il cuore, svelagli tutti i nascondigli della tua anima. Accetta i consigli che ti darà, con grande semplicità e umiltà. Dio ama infinitamente l'obbedienza, per cui aggiunge spesso efficacia ai consigli che si ricevono da altri, soprattutto quando si tratta di guide delle anime, anche se non c'è nessuna esteriorità apparente. Dopotutto, niente è così utile, così fruttuoso, in tali aridità e sterilità, come il non affezionarsi ed attaccarsi al desiderio di essere liberati. Non dico che non bisogna, con molta semplicità, aspirare alla liberazione, ma dico che non ci si deve affezionare. Anzi, bisogna rimettersi con semplicità nelle mani della provvidenza di Dio, affinché si serva di noi tra le spine e nel deserto, finché gli piacerà. Diciamo a Dio, in tale frangente, «Padre, se è possibile, allontana da me questo calice». E poi aggiungiamo con grande coraggio, tuttavia sia fatta la tua volontà, non la mia. E fermiamoci lì, con tutta la calma possibile. Dio, vedendoci in quella santa indifferenza, ci consolerà con molte grazie e favori. Come quando vide Abramo deciso a privarsi del suo figlio Isacco, gli bastò vederlo indifferente nell'accettare. E lo consolò con una visione molto gradita e dolcissime benedizioni. In ogni genere di afflizioni, sia corporali che spirituali, e nella diminuzione o addirittura sparizione della devozione sensibile che ci può capitare, dobbiamo dire con tutto il cuore e profonda sottomissione: «Il Signore mi ha dato delle consolazioni, il Signore me le ha tolte. Sia benedetto il suo santo nome». E infine, tra tutte le nostre aridità e sterilità, non perdiamo coraggio, ma aspettiamo con pazienza il ritorno delle consolazioni. Continuiamo il nostro abituale modo di vivere, non tralasciamo per questo motivo nessun esercizio di devozione, anzi, se c'è possibile, moltiplichiamo le buone azioni. E se non possiamo presentare allo sposo la marmellata, gli daremo la frutta secca. Per lui fa lo stesso, a condizione che il cuore gliela offra. E quando il cuore gliela offre, che sia decisamente risoluto ad amarlo. Capita spesso, Filotea, che l'anima, trovandosi in una bella primavera di consolazioni spirituali, si distragga talmente nel desiderio di accumularle e di assaporarle, che per l'abbondanza delle piacevoli delizie si occupa molto meno delle opere buone. Al contrario, quando si trova nell'asprezza e nell'aridità spirituale, a misura che si vede privata dei sentimenti piacevoli della devozione, moltiplica le opere concrete e interiormente genera più copiose le vere virtù, quali la pazienza, l'umiltà, l'abiezione di sé, la rassegnazione, l'abnegazione dell'amor proprio. Molti, specialmente donne, cadono nel grave errore di credere che il servizio che noi rendiamo a Dio senza piacere, senza tenerezza di cuore e senza sentimento, sia meno gradito alla maestà divina. Al contrario, le nostre azioni sono come le rose, che quando sono fresche sono più belle, quando invece sono secche emanano un profumo più acuto. Lo stesso avviene per le nostre opere, quelle fatte con tenerezza di cuore piacciono più a noi. Dico a noi perché noi guardiamo solo il nostro piacere. Quelle invece compiute con aridità e con sterilità sono più profumate, hanno più valore davanti a Dio. Sì, Filotea, in tempo di aridità la volontà ci trascina al servizio di Dio quasi per forza e per conseguenza deve essere più vigorosa e costante che in tempo di tenerezze. Non vale granché servire un principe in tempo di pace, negli agi della corte, ma servirlo nella durezza della guerra, in mezzo ai torbidi e alle persecuzioni. E questo è vero segno di costanza e fedeltà. La beata Angela da Foligno dice che l'orazione più gradita a Dio è quella che si fa per forza e costrizione, ossia quella che facciamo non per il piacere che proviamo o perché vi siamo portati, ma solo per piacere a Dio. Ed è la nostra volontà che ci trascina quasi a forza, facendo violenza alle aridità e alle ripugnanze che vi si oppongono. Contiene esercizi e consigli per rinnovare l'anima e confermarla nella devozione. Capitolo primo. Ogni anno bisogna rinnovare i buoni propositi per mezzo dei seguenti esercizi. Punto di questi esercizi è riconoscere l'importanza dei buoni propositi. La nostra natura umana facilmente si allontana dai buoni sentimenti per la fragilità, le cattive inclinazioni della carne, che appesantiscono l'anima e la trascinano continuamente in basso. Essa deve reagire, proiettandosi di frequente in alto per mezzo di buoni propositi. Proprio come gli uccelli che cadrebbero presto in terra se non moltiplicassero gli slanci e i colpi d'ala per tenersi in volo. Perciò, cara Filotea, hai bisogno di rinnovare e ripetere molto spesso i buoni propositi già formulati di servire Dio. Se non farai così, correrai il pericolo di ricadere nel tuo primo stato, o piuttosto diciamo in uno stato ancora peggiore. Le cadute spirituali ci precipitano sempre più in basso di quanto non fossimo prima di iniziare il cammino della devozione. Un orologio, per buono che sia, occorre caricarlo e dargli la corda almeno 2 volte al giorno, al mattino e alla sera, e inoltre, almeno 1 volta all'anno, occorre smontarlo completamente per togliere la ruggine, raddrizzare i pezzi storti e sostituire quelli consunti. La stessa cosa deve fare chi ha seriamente cura del proprio cuore. Lo deve ricaricare in Dio, sera e mattina, per mezzo degli esercizi indicati sopra. Deve ripetutamente riflettere sul proprio stato, raddrizzarlo, ripararlo, e infine smontarlo almeno 1 volta all'anno, controllare accuratamente tutti i pezzi, tutti i suoi sentimenti, le sue passioni, per riparare tutti i difetti che vi scopre. E allo stesso modo che l'orologiaio unge con olio speciale gli ingranaggi, le molle, tutte le parti meccaniche dell'orologio, affinché tutti i movimenti siano più dolci e la ruggine abbia meno presa, così la persona devota, dopo aver smontato il proprio cuore per rinnovarlo, deve ungerle con i sacramenti della confessione e dell'Eucaristia. Questo sacramento ti farà recuperare le forze indebolite del tempo, ti riscalderà il cuore, farà riprendere vigore ai tuoi buoni propositi e rifiorire le virtù del tuo spirito. Gli antichi cristiani lo praticavano accuratamente nell'anniversario del battesimo di Nostro Signore, nel quale, come dice San Gregorio, vescovo di Nazianzo, rinnovavano la professione e le promesse proprie di quel sacramento. Facciamo così anche noi, Filotea, preparandoci molto volentieri ed impegnandoci con molta serietà. Quando hai scelto il tempo adatto, secondo il parere del tuo padre spirituale, dopo essersi ritirata in solitudine, spirituale e reale, farai 1, 2 o 3 meditazioni sui punti seguenti, attenendoti al metodo che ti ho indicato nella seconda parte. Considerazioni sul beneficio che Dio ci ha fatto chiamandoci al suo servizio, seguendo la promessa indicata nella parte prima al capitolo 20. Considera i punti della tua promessa. Primo, hai lasciato, respinto, detestato, messo da parte per sempre il peccato mortale. Secondo, hai dedicato e consacrato la tua anima, il tuo cuore, il tuo corpo, con tutto ciò che ad essi è collegato, al servizio di Dio. Terzo, se dovesse capitarti di cadere in qualche cattiva azione, ti rialzeresti immediatamente con la grazia di Dio. Non ti sembra che questa sia una promessa bella, giudiziosa, degna, generosa? Pensa bene, nel tuo intimo, quanto questa promessa sia santa, ragionevole, desiderabile. Considera a chi hai promesso. Hai promesso a Dio. Se la parola d'onore data agli uomini, in cosa ragionevole, ci obbliga strettamente, quanto più quella data a Dio. Diceva Davide, «Signore, è a te che il mio cuore ha promesso. Il mio cuore ti ha lanciato questa buona parola. Io mai la dimenticherò». Considera davanti a chi hai promesso. C'era tutta la corte celeste, la Santa Vergine, San Giuseppe, il tuo buon angelo. San Luigi e tutti ti guardavano, facevano cenni di gioia, di approvazione alle tue parole. Guardavano con occhi pieni di amore il tuo cuore, prostrato ai piedi del Salvatore, al cui servizio si stava consacrando. Ci fu gioia speciale per quel motivo, nella Gerusalemme celeste. E ora sarà ricordato quel momento se di cuore rinnoverai la tua promessa. Considera con quali mezzi hai fatto quella promessa. Quanto fu buono e cortese Dio con te in quella circostanza. Non fosti invitata con dolci insistenze dallo Spirito Santo. Le corde con le quali Dio tirò la tua barchetta a quel porto di salvezza furono solo di amore e di carità, ricordi? Ti invogliava con il suo zucchero divino, i sacramenti, la lettura, l'orazione. Filotea, tu dormivi e Dio vegliava su di te, faceva su di te pensieri di pace, meditava per te meditazioni di amore. Considera in quale epoca Dio ti ha portato a quella grande promessa. È stato nel fiore degli anni. Che felicità imparare presto ciò che riusciamo a sapere sempre troppo tardi. Sant'Agostino, attirato al servizio di Dio all'età di 30 anni, esclamava: «O eterna bontà, come ho potuto conoscerti così tardi? Ti vedevo, ma non ci facevo caso. Se è avvenuto nella vecchiaia, Filotea, è una grande grazia che dopo aver abusato della sua grazia negli anni precedenti, Dio abbia voluto chiamarti prima della morte e abbia fermato la tua corsa alla rovina, nel tempo in cui, se non fosse intervenuto, ti saresti resa eternamente infelice». Se ti ha chiamato nella giovinezza, digli con Davide: «Mio Dio, mi hai toccato e illuminato fin dalla mia giovinezza. Per sempre annuncerò la tua misericordia». Considera gli effetti di questa chiamata. Penso che troverai in te dei cambiamenti in meglio se confronti quello che sei con quello che eri. Non ti sembra una cosa buona saper parlare con Dio nell'orazione, trovare felicità nella volontà di amarlo, aver calmato molte passioni che ti tormentavano, aver evitato peccati che opprimevano la tua coscienza e aver fatto la comunione tanto più spesso, unendoti così a quella perenne sorgente di grazia? Grandi sono quelle grazie. Devi pesarle sulla bilancia del cammino verso Dio. È la mano destra di Dio che ha operato tutto ciò. Dice Davide: «La mano buona di Dio ha fatto prodigi. La destra mi ha sollevato. Non morirò, ma vivrò e racconterò con il cuore, con la bocca e con le opere le meraviglie della tua bontà». Dopo tutte queste considerazioni, che come vedi ti arricchiscono di santi affetti, devi concludere semplicemente con un ringraziamento, una preghiera affettuosa per ricavarne frutto, ritirandoti con umiltà e grande confidenza in Dio, riservandoti di compiere lo sforzo di formulare i propositi dopo il secondo punto di questo esercizio. Filotea, introduzione alla vita devota, di San Francesco di Sales. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.